foglio ci sono due preghiere, una è questo canto, Tardi Tamai, che è bellissimo in sé e anche ha un messaggio importante per la nostra scuola di preghiera in certi momenti. Ecco, questo canto, Tardi ti amai, ci può aiutare molto a capire qualche elemento del cammino della preghiera, specialmente tre passi che il Signore ci fa fare in certi momenti. Il primo passo è questo del ritorno all'interiorità. Quando Sant'Agostino capisce che il Signore abita dentro di lui, e che per poterlo incontrare un primo passo è imparare a entrare dentro di sé. Ecco, questo noi possiamo farlo con grande facilità nell'adorazione, in un modo un po' paradossale, perché man mano che noi contempliamo Gesù che sta davanti a noi, in realtà anche rientriamo dentro di noi, perché permettiamo allo Spirito Santo che è dentro di noi di proiettarci verso Gesù. Ecco, e questo è anche un correttivo, questo cammino di preghiera verso l'interiorizzazione è un correttivo della grande povertà del mondo moderno, della cultura moderna, che ci spinge a vivere di fuori, nelle idee, nelle immagini, nelle persone, negli eventi. Quindi ci può ricordare questo canto come importante e come avviene spesso nel mondo e anche in noi questa drammatica estraneità alla parte più profonda di noi stessi. Ecco perché dobbiamo fare di tutto per crescere, essere fedeli e crescere in questa preghiera di adorazione, di ritorno al silenzio, all'interiorità, perché lì c'è il Signore. Poi questo canto ci può aiutare anche non solo per il momento presente, che diventa più attento al mistero del nostro cuore, ci può aiutare anche a recuperare il passato, perché man mano che ci avviciniamo al Signore, Lui ci dà la luce per capire che siamo amati, che siamo speciali per Lui, ma anche a volte ci dà una luce per vedere il nostro passato con i suoi occhi. E come all'improvviso, di fronte all'amore, alla bellezza conquistatrice di Dio, ci fa vedere quanto siamo stati lontano da Lui e come non era giusto questo. Quanto il Signore ci ha aspettato per arrivare da Lui. E Sant'Agostino ha sperimentato questo grande dolore, questo dispiacere di avere scoperto tardi il Signore. E nel cammino spirituale nostro è probabile che in certi momenti il Signore ci dà una luce simile, cioè ci dà un dispiacere di quella parte della nostra vita che non è stata tutta per lui, non è stata, forse non è stata neanche tanto cattiva, ma abbastanza estranea al suo immenso amore. E quando succede questo, anche se è un dispiacere a volte profondo, dobbiamo essere contenti, perché è il modo dello Spirito di Dio per farci recuperare il passato. È come se con questo pentimento il Signore rimediasse, riscattasse il nostro passato un po' sciupato, non pieno di Lui. Poi c'è un terzo significato di questo dolore misterioso che è di tipo apostolico, cioè il Signore col nostro cuore piange per la lontananza del mondo, degli altri, che possono essere a volte anche i nostri familiari, i nostri figli. E allora si serve di noi per introdurre questo pentimento, questo dolore anche per gli altri, per il mondo. Quindi vi invito in questo mese di usare la parola proprio impropria, ma di ripetere questo canto, per cogliere la grazia che attraverso Sant'Agostino il Signore ci vuole dare. Ecco, adesso facciamo un'altra preghiera perché vogliamo anche cogliere il dono che il Signore ci fa. Oggi sapete bene che è la festa di San Francesco d'Assisi, e allora vi ho messo nel foglio anche questa preghiera che è molto familiare e attribuita a lui. Ecco, si discute un po' su qualche cosa, ma a noi non ci interessa. Sicuramente una preghiera che riflette bene questo spirito di San Francesco e anche il senso missionario di poter portare la sua pace, ma in realtà più profonda si tratta di portare lui stesso. Ecco, i santi hanno questo dono di Dio, questo potere spirituale, che si rendono presenti nello svolgersi del tempo, diciamo pure dei secoli, e in tanti luoghi, in tante persone. E quindi vogliamo che stasera, e poi anche in questo mese del cammino dell'adorazione alla scuola di preghiera, anche la grazia di San Francesco che celebriamo oggi, anche possa entrare in noi. La facciamo insieme questa bella e semplice preghiera, e la facciamo così com'è, in modo facile. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, fa che io porti l'amore. Dove c'è offesa, che io porti il perdono. Dove c'è discordia, che io porti l'unione. Dove c'è errore, che io porti la verità. Dove c'è dubbio, che io porti la fede. Dove c'è disperazione,
che io porti la speranza. Dove c'è tristezza, che io porti la gioia. Dove ci sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto essere consolato quanto consolare, essere compreso quanto comprendere, essere amato quanto amare. Poiché è dando che si riceve, dimenticando se stessi che si trova, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Ecco, non la commento, solo esorto, diciamo, di usarla. Con l'intento proprio di reagire in modo cristiano alle difficoltà della vita di questo tempo. Ecco che diventiamo missionari nella convinzione che Dio ci dà una grazia proprio per vincere le difficoltà dell'ambiente di vita, che a volte ha queste cose non belle qui elencate. Ecco, adesso invece facciamo un esercizio di preghiera che sintetizza una buona parte di quello che voglio spiegare. È un modo nuovo di vivere, di pregare il Gloria al Padre. Voi sapete che il Gloria al Padre è una preghiera che si ripete tanto, diffusissima nella liturgia, eccetera, lo diciamo spesso, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, che racchiude tante cose. Stasera lo facciamo questa preghiera con una leggera modifica. Faremo così. Nello Spirito, per Cristo al Padre. Dirà ciascuno questa breve formula, e tutti diremo per la salvezza di tutti. E poi la spiegherò, la capirete un po' meglio dopo la spiegazione. Intanto la proclamiamo perché possiamo impararla bene. Comincio io. Nello Spirito, per Cristo al Padre, per la
Nello Spirito,
salvezza
salvezza
di
di
tutti.
tutti.
Faccio ancora una volta io, poi ciascuno. Nello Spirito, per Cristo al Padre, per la
Per la salvezza
salvezza
di
di tutti.
tutti.
Gina.
nello Spirito per Cristo al Padre,
per la salvezza di tutti,
nello Spirito per Cristo al Padre,
per la salvezza di tutti, nello Spirito per Cristo al Padre, per la salvezza di tutti,
nello Spirito per Cristo al Padre,
per la salvezza di tutti,
nello Spirito per Cristo al Padre,
per la salvezza di tutti,
nello Spirito
per Cristo al Padre, per la salvezza di tutti, per Cristo al Padre,
per la salvezza di tutti.
Per la salvezza di tutti,
nello Spirito per Cristo al Padre,
per la salvezza di tutti,
nello Spirito per Cristo al Padre,
per la salvezza di tutti,
nello Spirito per Cristo al Padre,
per la salvezza di tutti,
nello Spirito per Cristo al Padre,
per la salvezza di tutti,
nello Spirito per Cristo al Padre,
per la salvezza di tutti. Ecco, adesso io faccio qualche minuto un riassunto, un richiamo alla parte principale dell'ultimo insegnamento, la seconda lezione che abbiamo fatto un po' di tempo fa, era il 9 di agosto, era la memoria di Santa Teresa Benedetta della Croce. Poi faccio una parte nuova per questo nuovo mese, in modo che possiamo procedere anche con un certo ordine. La volta scorsa vi ho parlato del tempo della preghiera e del luogo. Abbiamo risposto a queste due domande: quando pregare e dove pregare. Quando pregare e dove pregare. Di quell'insegnamento la parte più importante è questa: che il Signore ci chiama a una preghiera costante e crescente. Dobbiamo pregare sempre e in ogni luogo, come si dice nel prefazio. Sempre, sempre. E qui si può capire questo sempre anche alla luce della prima lezione, quando abbiamo spiegato che cos'è la preghiera cristiana. La preghiera cristiana non è una semplice attività, e men che meno una formula, è una relazione vitale con la Santa Trinità. Semplificando un po', quel rapporto che Gesù ha con Dio Padre, che lui ha portato sulla terra, lo dà a tutti quelli che credono in lui, infondendo lo Spirito Santo e generando una relazione continua con Dio, anche quando noi non ci pensiamo esplicitamente. Perché la preghiera non è solo formule o concetti, è proprio una relazione simile a quella che noi abbiamo con le persone. Quando una persona è importante per te, per esempio un coniuge, un figlio, un genitore, tu facci caso che c'è una relazione continua. Ci pensi, fai qualcosa per lei, per lui, eccetera. Quando l'amore è forte c'è una relazione continua e un via vai di comunicazione, di affetto continuo, ecco, imperfetto, perché noi siamo un po' sulla terra. Una cosa simile è la preghiera. Man mano che noi cresciamo nella relazione con Dio, nasce una preghiera continua, continua. Ecco. Poi il secondo concetto importante. Abbiamo detto che questa preghiera continua si sviluppa su due binari. È come un treno che viaggia su due binari. C'è una parte che noi abbiamo chiamato preghiera a mani giunte e poi preghiera a mani disgiunte. La preghiera a mani giunte è quando noi concentriamo tutte le forze nel pensiero di Dio, nell'ascolto di Lui. Lasciamo il lavoro, lasciamo le relazioni, spegniamo il telefonino, cerchiamo anche un'ora che ci possa essere di aiuto. Questa preghiera a mani giunte ha bisogno di un certo ritmo, di cui non parliamo adesso, per poter svilupparsi bene ed è necessaria, sulla terra è necessaria. I grandi santi e poi anche in paradiso soprattutto, questa parte non sarà più tanto importante perché ci sarà una contemplazione spontanea, continua di Dio, non ci sono dei tempi così, ma sulla terra ci vogliono, anche Gesù li ha avuti. E poi c'è la preghiera a mani disgiunte, cioè quando noi svolgiamo altre attività secondo la volontà di Dio, perché Lui ci dà questo compito sulla terra. Per esempio, lavoriamo per la famiglia, parliamo con le persone, anche qualche volta dormiamo, ci distendiamo. Ecco, questa è una preghiera, deve essere una vita di preghiera a mani disgiunte, cioè deve ugualmente sviluppare la relazione con Dio. Quindi preghiera a mani giunte, preghiera a mani disgiunte. Ecco. Poi abbiamo parlato un po' del luogo della preghiera, dove dobbiamo pregare, dove dobbiamo pregare. Per quanto riguarda la preghiera a mani disgiunte, dovunque la volontà di Dio ci manda, di giorno e di notte, ogni luogo è buono per la preghiera. Io dico, un cristiano poi deve pregare anche se fosse al centro dell'inferno. Dell'inferno vuol dire un luogo proprio contrario alla pace, all'amore di Dio, un luogo brutto, un luogo di cattiveria, al centro della guerra, eccetera. Perché? Non solo perché in quei casi abbiamo più bisogno di preghiera, ma perché Dio ci dà il potere di trovarlo anche nelle più grandi avversità. Dio ci dà una grazia, ecco perché, per esempio, se voi leggete la storia di Auschwitz, di alcune cose, si rimane sbalorditi di come in tutto quell'inferno sono nati tanti atti di amore, eccetera, così. Gente, una minima parte purtroppo, ma gente che ha superato con quella cosa. Perché Dio dà sempre al nostro cuore una capacità di rimanere in unione con Lui, anche sotto forma di supplica, certe volte, anche nei contesti avversi. Quindi pregare sempre e dovunque, sempre e dovunque. Ecco, questo in breve è un po' quello che abbiamo spiegato l'altra volta. Vi ho anche dato come, diciamo, lavorio di studiare il primo capitolo del libro che abbiamo scelto come riferimento. Ecco, vi esorto a farlo questo, perché un completamento di quello che io dico in breve, ci sono anche cose in più. Se noi vogliamo fare un cammino serio, non possiamo limitarci a ricordare, a studiare bene quello che vi dico. Dobbiamo anche imparare ad attingere a qualche scritto, poi risentire l'audio, eccetera, eccetera. Insomma, ci dobbiamo industriare, dobbiamo lavorare, non dobbiamo fermarci solo a quest'oretta. Ecco, questo penso che basta per quanto riguarda il passato. Invece adesso mi fermo un po' sulla parte nuova e capirete perché abbiamo fatto questo esercizio di preghiera sul Gloria Padre modificato. E parliamo un po' adesso dell'ora di preghiera. L'ora di preghiera che penso tutti voi, chi in un modo o chi in un altro, avete almeno una volta alla settimana. Oggi con Guido e Gina a tavola parlavamo che è molto probabile che andando avanti lo Spirito Santo vi chiami a una maggiore intensità di preghiera, perché un'ora alla settimana non è proprio all'altezza dei tempi di oggi. Forse all'altezza di nessun tempo, forse, ma certo oggi non basta. Però è un buon punto di inizio. L'ora di preghiera settimanale è un buon punto di inizio. Perché? Perché un'ora fatta con costanza, come un appuntamento all'intimità con Dio, può veramente far sbocciare una relazione col Signore. Mi viene in mente questo esempio, non so se voi avete mai visto da ragazzi o da grandi che cosa succede quando c'è una calamita potente e vicino ci sono dei pezzi di ferro. I pezzi di ferro, se sono lontani, lontani, ancora non sono attratti dalla calamita, però quando si avvicinano, la calamita li attira sempre di più. Alla fine, zon, e arrivano alla calamita. Avete visto mai questa scena? Quella può essere un simbolo esplicativo di quello che accade quando noi facciamo un cammino di preghiera e di fede. All'inizio siamo un po' lontani, allora facciamo fatica, sì, facciamo l'impegno, a volte abbiamo delle consolazioni, eccetera, eccetera, a volte teniamo duro di buona volontà, eccetera, eccetera. Però man mano che andiamo avanti, l'attrazione di Dio che è innamorato di lui, di noi agisce sempre di più. E allora lì viene questa chiamata anche ad aumentare il tempo che dedichiamo a lui, secondo anche i doveri che abbiamo da compiere. Ecco, a me piacerebbe, io sento nel cuore che devo proporre a molte persone di passare da un'ora settimanale a un'ora quotidiana di preghiera. Ecco, man mano che il Signore ci dà grazia, adesso ve lo dico come un ideale. Perché se voi andate avanti vi capiterà che Gesù vi chiama e poi vedrete che quel tempo che noi diamo alla preghiera moltiplica i frutti del lavoro. Mi ricordo una testimonianza del mio fondatore, padre Annibale, Sant'Annibale, lui che aveva 100 cose da fare, però dedicava molto tempo alla preghiera. Quando qualcuno gli diceva, padre, ma tutte queste preghiere, anche a noi ci dava delle preghiere lunghe da fare, vocali, e dice, tutte queste preghiere, abbiamo tante cose da fare. Lui rispondeva, il tempo che io passo in preghiera, il Signore lo trasforma in benedizione sulle mie opere e sul mio lavoro. È una cosa bella. Quindi andare avanti in questo. Adesso parlando dell'ora di preghiera, cerco di darvi quello che padre Andrea Gasparino, che è il nostro punto di riferimento, insegna e lo insegna ripetutamente, specialmente a pagina 17, che poi vi invito ad andare a scoprire. Però lui non lo spiega tanto, diciamo, lo dà soltanto. Io stasera vi do lo schema, l'indicazione che lui dà. Un po' arricchita, spiegata anche da un punto di vista teologico. Dunque, lui dice che dobbiamo organizzare il tempo della preghiera. Qui si parla dell'adorazione, quell'adorazione silenziosa che noi facciamo. Lui dice: più si organizza il tempo, più la preghiera è facile e io aggiungo fruttuosa, perché la preghiera silenziosa anche le sue difficoltà, può anche quasi incepparsi in un senso di vuoto che uno non sa quasi che fare, ha l'impressione di perdere tempo, eccetera, sta lì, non succede niente. Ecco, e lui dice soprattutto all'inizio, questo lo aggiungo io, in una lunga parte della vita del cammino, questa organizzazione pratica, un po' di metodo, aiuta tanto. Ecco, poi anche Santa Teresa dice che andando avanti queste norme devono diventare un po' elastiche, perché a volte lo Spirito Santo ci sta troppo stretto. Siccome lo Spirito Santo è molto creativo, è uno che ama molto la libertà, dopo che noi, insomma, sappiamo un po', diciamo, sappiamo qualche cosa per andare avanti e non incepparci in un vago silenzio, e poi lui anche come si dice, ci insegna che di qualche cosa dobbiamo fare a meno, però non subito, non subito. I maestri dicono non essere tanto presuntuosi. Quando noi avvertiamo che lo Spirito Santo ci chiede di superare qualche cosa del metodo, dobbiamo farlo senza paura, ma non prima, non di nostra iniziativa, perché il diavolo ci potrebbe tentare a lasciare certi aiuti pratici prima del tempo. E poi siamo come quelli, come i bambini che ancora non hanno la forza nelle gambe e vogliono fare da soli e cascono a terra. Ecco, comunque all'inizio queste norme aiutano molto. E che cosa dice Padre Andrea? Dice che dobbiamo dividere il tempo in tre parti dell'ora. tre parti, e segue uno schema trinitario. Lui dice la prima parte, sostanzialmente 20 minuti circa, e dedicarli allo Spirito Santo, 20 minuti a Gesù e 20 minuti all'Eterno Padre. Se uno dovesse fare mezz'ora, 10, 10, 10. Ecco, è uno schema semplice di tipo didattico per i primi tempi. Ecco, e adesso invece voglio dirvi qualche cosa che lui non dice, che è un approfondimento teologico. Perché questa divisione può andare bene e ha una sua profondità? Perché, come accennavo, nella prima lezione ho spiegato un po', la preghiera cristiana è una immersione nella vita della Santa Trinità. Noi diciamo a volte, diciamo quando parliamo dell'uomo per indicare la sua dignità, che è fatto a immagine e somiglianza di Dio, no? Noi diciamo siamo a immagine e somiglianza di Dio. Ogni uomo è importante, eccetera, c'è una dignità, perché è creato a immagine e somiglianza di Dio. Questa somiglianza di Dio non sta solo nel fatto che noi siamo spirituali diversi dagli animali, cioè abbiamo un'intelligenza, una volontà, eccetera, ma in modo più profondo perché in noi c'è l'impronta della Santa Trinità. Quando nel canto Sant'Agostino dice «Tu eri in me, Signore, io ero fuori di te», lì, anche se lui non lo spiega, si intende anche che la Trinità era in noi. Noi siamo immagine della Santa Trinità. Sant'Agostino spiega questo anche in modo psicologico, ritrovando, per esempio, nella intelligenza che abbiamo, poter capire le cose in senso profondo, lui vede proprio un'immagine imminente del Verbo, che è la luce che ci fa capire il senso ultimo delle cose. Poi nella volontà lui vede il segno che possiamo amare, donarci, e nella memoria lui vede il segno dell'essere di Dio in noi. Ecco, a me però interessa più a livello, diciamo, cosmico. Nella storia della Chiesa ci sono delle spiegazioni già antiche dal III-IV secolo che spiegano che l'universo che esiste e anche le persone create, anche gli angeli, vengono dal Padre che ha voluto che ci fossero attraverso il Figlio Gesù, perché portano la sua sapienza, la sua immagine, e che vivono dello Spirito Santo, dell'amore di Dio. L'universo esce dall'amore del Padre, non solo, ma nel disegno della salvezza ritorna al Padre. C'è un movimento per riportare le persone a Dio, e nelle persone anche l'universo visibile che vive nei nostri corpi e nei nostri cuori. Quindi, specialmente Sant'Ireneo fa questa descrizione, che l'universo parte dal Padre, viene a noi per mezzo di Cristo, vive nello Spirito. Quando lo Spirito è in noi, inizia il movimento contrario. Noi impariamo ad amare, entriamo nel cuore di Gesù e ritorniamo al Padre. Impariamo ad amare, entriamo nel cuore di Gesù, sentiamo che siamo figli, con questo senso alziamo gli occhi e nasce il desiderio del Padre. Ecco lo schema della preghiera, che ha una sua ragione teologica profonda. La prima parte nello Spirito Santo. Perché? Perché è Dio vicino a noi. È l'esperienza più sensibile di Dio, perché lo Spirito Santo agisce nei nostri cuori, ha i suoi doni, spesso si manifesta, si fa sentire. E questa azione dello Spirito a che cosa è rivolto? È rivolto a farci capire il mistero di Gesù e a farci diventare Gesù. Questo avviene specialmente nell'Eucaristia, no? Dove noi ci nutriamo di Gesù, poi uscendo dalla messa amiamo con la sua forza e diventiamo sempre più simili a Lui. Questo diventare Gesù non ha solo un livello morale del comportamento, che vogliamo bene gli altri, anche i nemici, ma ha un livello, si dice, teologico, perché punta al Padre. Il cuore di Gesù batte soprattutto di un amore immenso per il Padre e ci spinge a ricercarlo. Ecco il movimento. Nello Spirito diventiamo Gesù e abbiamo lo slancio per ritornare al Padre. E da qui lo schema della preghiera. Dare il primo tempo allo Spirito Santo, il secondo a Gesù, il terzo al Padre. Questo voi lo ritrovate ripetuto più di una volta. Adesso io un po' lo integro questo schema, aggiungo qualche cosa per motivo pratico, diciamo, che penso possa essere utile. La prima parte della preghiera, prima di questo cammino esplicito nello Spirito Santo, può anche giovarsi di questa indicazione che prendo da Madre Teresa di Calcutta, ma anche da altri maestri. Quando cominciamo a pregare, sforziamoci all'inizio di fare silenzio, entrare in un silenzio di amore. Questo silenzio comincia dalla parte materiale, che vuol dire anche spegnere il telefonino, perché non ci distragga. Anche se non ci chiamano, ma noi il telefonino lo lasciamo acceso, questo è un disturbo psicologico, perché siamo sempre allerta. Mio figlio sta là se mi chiama, mio marito se mi chiama. Questa cosa qua non va bene nelle relazioni interpersonali tra di noi spesso, ma va male nella preghiera. Male nella preghiera. Io credo che dovremmo un po' confessarci di questo ogni tanto. Perché non rispetta l'assoluto di Dio. È come dire all'Eterno Padre, a Gesù, io sto con te, però se uno mi chiama me ne vado, perché è più importante quello di te. Ecco, solo raramente, in casi gravissimi, dove la carità ci chiama, possiamo tenerlo aperto, se c'è proprio un caso gravissimo, ma di solito no. E dobbiamo, con l'aiuto anche di Carla Cutis, questo ragazzo santo, anche raddrizzare un po' questa disciplina del telefonino. Poi anche in generale il silenzio ha anche un altro livello, che non è questo facile esterno, è che dobbiamo sforzarci di fare un silenzio mentale e psicologico, cioè far calare le preoccupazioni, le fissazioni, gli assilli, perché queste cose, anche se sono involontarie, sono un ostacolo alla preghiera. Sono un ostacolo alla preghiera. La preghiera profonda ed adorazione ha bisogno di questo silenzio interiore. E quando noi lottiamo all'inizio per entrare in questo silenzio, già facciamo una preghiera. Perché diciamo a Dio, io mi voglio preparare, vorrei poterti ascoltare. Questo è molto più importante delle formule. Le formule pregate hanno poca efficacia su questo. Qualche volta ci possono aiutare all'inizio, ma ci vuole la decisione di entrare in un silenzio pieno d'amore. E dobbiamo cercarlo. Non dobbiamo neanche spazientirci delle distrazioni che fanno parte un po' del nostro cammino. San Tommaso, che è uno dei grandi geni della Chiesa, protettore dei teologi, eccetera, eccetera, e lui diceva che la preghiera è l'esercizio di passare dalle creature al Creatore. E se voi analizzate questa definizione, scoprirete che le distrazioni sono proprio queste creature. Da cosa siamo distratti noi? dal pensiero di noi stessi, se devo fare un controllo medico, una cosa, dai nostri figli, dal marito, dalla moglie, che so, da quello che abbiamo visto alla televisione, la guerra a Gaza, questo, sono creature. Quando io prendo coscienza di questo e volontariamente ritorno al pensiero di Dio, concretamente di Gesù che sta lì nell'Eucaristia, questa è preghiera, diciamo per essere corretti, è metà della preghiera, cioè quella parte che dipende da noi. Poi c'è la parte che fa il Signore, che ci viene incontro, che ci fa capire, ma quella Lui la fa bene, noi ci preoccupiamo un po' di più di quella che dobbiamo fare noi. Quindi io aggiungo allo schema, nello Spirito Santo, un qualche sforzo di fare silenzio, di dare importanza al silenzio. Madre Teresa, che non era una teologa, però è una santa che pregava tanto, e lei diceva: la preghiera è stare in silenzio davanti a Dio e ascoltare la sua voce. Vedete, non faceva tante spiegazioni, questo quello. Stare in silenzio davanti a Dio e ascoltare la sua voce. Ecco, questa è la prima cosa. Poi la seconda cosa dello Spirito Santo, questa... Ah, scusate, mi sono dimenticato. Qui anche sta bene, in questa parte, un riferimento alla Madonna. Se uno è terra a terra, però lo dico senza disprezzo, diciamo, se uno ha i primi passi della preghiera e non può fare cose abbastanza complicate, anche può dire una posta di rosario, qualche Ave Maria, invocare la Madonna, oppure fare un bel canto alla Madonna nel proprio cuore, diciamo, no? Il riferimento alla Madonna è importante perché c'è una relazione tra la presenza spirituale di Maria e la venuta dello Spirito Santo. Per questo io la metto nella prima parte, nella prima tappa. Nella tradizione della Chiesa, in modo speciale San Luigi Maria Grignon de Montfort, ma anche altri santi, San Bernardo, eccetera, lui ha sviluppato questo elemento e ha detto: dove Maria, lì vola lo Spirito Santo. Diciamo una volta:
dove Maria vola lo Spirito Santo.
Ecco, quindi un modo indiretto di invocare lo Spirito Santo e avvicinarci alla Madonna e chiedere alla Madonna che quasi ci rivesta di sé. Ecco perché noi spesso, anche stasera, abbiamo fatto quel piccolo ritornello, quella forma di affidamento. Questa ha a che fare con la prima tappa della preghiera. Poi arriviamo allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo nella preghiera all'inizio noi dobbiamo invocarlo e sappiamo farlo un po', con la sequenza, con un canto, a parole nostre. Io questo anche lo raccomando, specialmente chi non è ancora abituato, invocare lo Spirito Santo anche a parole nostre. Anche se sono due parole, anche sgrammaticate, hanno la loro efficacia. Perché? Perché esprimono la nostra mente, il nostro cuore. E lo Spirito Santo e il Signore le gradiscono queste parole, perché vogliono con noi un rapporto personale vivo. Le formule spesso, per esempio questa è bellissima, questo canto, no? Avete visto, è commovente pure, sono più perfette delle nostre, sono anche quelle della liturgia, sono teologicamente, però hanno un limite, che possiamo ripeterle in modo quasi meccanico. Se io voglio un rapporto buono con te, non mi posso far prestare sempre le parole da lei, perché lui dice: ma io voglio sapere cosa pensi tu, cosa dici tu, se voglio bene a te. Una cosa simile nella preghiera. Dio ama sentire la nostra voce, le nostre parole. Quindi ci aiutiamo un po' con le formule, soprattutto all'inizio, però poi sviluppiamo una relazione diretta. Ecco, quindi invocare lo Spirito Santo. Seconda cosa, questo a livello un po' più alto, diciamo, oppure quando il Signore lo dà, desiderare lo Spirito Santo. I desideri belli dello Spirito, per esempio, uno può vivere un momento che proprio si sente tanta aridità, oppresso dal male, gli vengono tanti ricordi brutti del passato, quando ha sbagliato. Ecco, allora gli nasce il desiderio di essere libero da questo. Questo è un desiderio indiretto dello Spirito Santo. Questi desideri davanti a Dio contano molto. Sant'Agostino dice che se tu gridi al Signore ma non lo desideri, per lui sei muto. Se tu stai zitto e lo desideri, per lui gridi. Ecco, per dire che questi desideri profondi sono alleati di un cammino bello di preghiera. Un'ultima cosa, questo l'accenno ma non lo sviluppiamo perché è un tema impegnativo. Un modo di invocare lo Spirito Santo è studiare il suo modo di agire in noi e assecondare la sua opera. A questo intendo dedicare proprio una tappa della scuola, cioè il discernimento è chiamato così nella tradizione spirituale. Lo Spirito Santo ha un suo modo di agire in noi, di fare qualcosa, eccetera, in certi momenti. E noi lo invochiamo, tra virgolette, se cerchiamo di capire il suo linguaggio, la sua lingua, che in parte interna a noi e in parte esterna, nelle scritture, nella predicazione della Chiesa. Ecco, questo però, se il Signore ci dà grazia, lo svolgiamo in seguito, diciamo, perché adesso devo dirvi qualcosa sulla seconda tappa, quella che noi dedichiamo a Gesù. Intanto vorrei farvi notare che noi che ci impegniamo nell'adorazione siamo agevolati in questo. Perché nell'adorazione abbiamo anche Gesù davanti a noi nell'Eucaristia. E in questo senso, questa seconda tappa comincia dal sviluppare la fede che lui è lì, lui c'è. Non so se vi ricordate la formula antica del Catechismo, no? Gesù è presente in corpo, sangue, anima e divinità. Ve la ricordate questa formula antica? Che vuol dire nella sostanza come persona, vero uomo e vero Dio. Certo, è una presenza misteriosissima. San Tommaso dice che è un cumulo di miracoli l'Eucaristia, una cosa impensabile veramente, come Dio. Dio ha inventato un modo proprio per essere presente lui in una forma così umile. Nessuno se lo poteva immaginare. Però c'è. Allora questo adorare Gesù, questo riferirci alla seconda persona della Santissima Trinità, già si nutre della fede che lui è lì. Non c'è bisogno di tante parole, tante cose, lui è lì. E io anche con i miei a volte sviluppo questa che chiamo la preghiera del semplice sguardo, che è una delle più semplici, ma anche la sua profondità, i suoi frutti, cioè guardare Gesù con amore. Guardare Gesù con amore, c'è lì. Questo può portare anche a un'alta preghiera contemplativa. E noi che siamo introdotti all'adorazione siamo fortunatissimi, perché le altre forme di preghiera, per esempio la messa, no? Che è un concentrato, si dice nella teologia che è la forma più alta di presenza di Dio, eccetera. Però se tu non sei ben educato, non riesci a contemplare Gesù, perché ci sono tanti elementi del rito che portano la mente altrove. Invece tu quando vai nella cappellina dell'adorazione, eccetera, trovi Gesù, in poco tempo puoi entrare in contatto con Lui, anche perché Dio ama non solo parlare nel silenzio, ma un linguaggio silenzioso che può in un istante riempire tutta la tua vita con una semplice parola, ma che è un po' diverso dalla comunicazione che abbiamo tra di noi nel mondo. Quindi questa seconda parte della preghiera ben cominci con questa contemplazione di Gesù. E qualche volta, quando noi siamo avanti nel cammino, può bastare questo. Ecco, ma nelle prime tappe questo non basta, perché ci vuole di introdurre nel nostro metodo di adorazione e di preghiera l'ascolto di Gesù nella sua parola. Dobbiamo imparare a leggere il Vangelo, una parola della Sacra Scrittura, come parola di Gesù per noi, che alimenta la preghiera. Questo è forse uno dei punti più difficili e anche più necessari per noi. Imparare a fare l'adorazione sostenuti dalla meditazione della parola di Dio, perché quella è la via oggettiva, esterna, che Dio sceglie per parlare a noi di solito. Poi lui c'ha anche la via delle ispirazioni interiori, ma ha bisogno, soprattutto nella prima fase, della parola esterna delle Sacre Scritture. Noi, perché a volte siamo cristiani con una mentalità mezzo mondana, perché non abbiamo abbastanza meditato la parola di Dio. Quindi abbiamo un'adesione quasi affettiva, globale al Signore, ma non conosciamo cosa Gesù pensa. Quindi oggi voi sentite, sei cattolico? Sì, sì, sono cattolico. Però non c'è problema per il divorzio, non c'è problema per l'aborto, non so manco se c'è la vita oltre la morte, vita comunitaria zero. Perché questa grande discrepanza tra uno che si sente e si dice cattolico e uno stile di vita molto lontano dal Vangelo? Perché è carente la meditazione e l'assimilazione della parola di Dio. E noi, soprattutto nell'adorazione, dobbiamo mettere in rilievo questo. E io dico pure che 20 minuti sono utili come schema, ma sono un po' pochini per questa parte qua. Perché dobbiamo imparare con pazienza a leggere qualche rigo del Vangelo e a riflettere un po', a cercare di capire: Gesù, cosa mi vuoi dire? Perché le Sacre Scritture sono state ispirate circa 2000 anni fa, ma hanno un potere ispirante, diciamo così per intenderci, è come la lingua preferita dello Spirito Santo. Quindi in questo secondo momento di Gesù, che è la parola di Dio vivente, dobbiamo ascoltarlo, sforzarci di ascoltarlo, leggendo le Sacre Scritture, meditando qualche cosa delle Sacre Scritture. Non fosse altro, se io non capisco quasi nulla, perché all'inizio non si capisce granché, ripetendo con fede qualche versetto. Quello che a me sembra significativo, io lo leggo, lo rileggo e poi lo ripeto davanti a Gesù. E se succede a volte che lui mi illumina lì per lì, mi fa sentire che mi parla, che quella parola è proprio per me. Qualche volta succede che nella preghiera io non capisco quasi niente, però grazie a quella preghiera, quando vado fuori nella vita, mi ritorna in mente quella parola. E Gesù, che sembra che non mi abbia parlato lì, con quella parola mi parla fuori. Questo può avvenire anche con un canto bello, perché ci sono dei canti che sono della parola di Dio messa in canto. Ecco, non so se mi sono spiegato un poco. Cioè, quindi la seconda parte inizia con questa contemplazione di Gesù cuore a cuore, che è semplice, che può fare anche un bambino, anche un analfabeta. Però non dobbiamo limitarci a questa. Dobbiamo allenarci piano piano ad ascoltare Gesù nella Sacra Scrittura, che è la sua lingua preferita. E andiamo adesso alla terza parte, che è l'Eterno Padre, che è la parte più bella. Padre Andrea Gasparino dice anche: puoi stare in silenzio davanti al Padre e amare. Questa parte, stare in silenzio, io dico anche ricordare che Dio è nostro Padre, e se puoi sentire la dolcezza di essere suo figlio, sua figlia. Qui voglio dire pure che i primi tempi che tu pensi al Padre, può succedere sì un po' di dolcezza, ma anche il senso di indegnità, che non siamo degni di un amore così grande. Potrebbe anche venire qualche dubbio, a volte anche può venire il ricordo di eventi dolorosi della vita. Dice l'Eterno Padre: ma come mai tu hai permesso questo? Questa grande divisione in famiglia, per esempio, questo disastro economico, questa grave malattia. Ecco, quando ci vengono questi dubbi, noi dobbiamo lottare, perché sono delle tentazioni, perché la fede ci dice che veramente Dio è Padre, noi siamo Suoi figli amati, tanto amati, che Lui ha sacrificato Gesù per noi. Ecco, quindi allenarci a stare davanti al Padre. Qui ci può anche aiutare ripetere adagio così la preghiera del Padre nostro o qualche espressione di questa grande preghiera di Gesù. Ecco, in questa parte c'è anche un elemento che è entrare nella sua volontà, perché noi non contempliamo solo il Padre come figli, dobbiamo imparare, come ha fatto Gesù, a fare la sua volontà. Allora può darsi che in questo momento della preghiera, noi radunando quello che abbiamo vissuto prima, soprattutto con Gesù, viene un proposito, e Padre Gasparino lo raccomanda, non uscire dalla preghiera senza un proposito pratico di cosa da fare in relazione alla preghiera vissuta. San Francesco di Sales, che è anche un altro grande maestro della vita spirituale, lui dice anche, diciamo un'immagine un po' poetica, formare un mazzo di fiori da portare nella vita e ogni tanto odorarlo, questo profumo. Adesso non sto tanto a spiegare, questo ci vorrebbe un po' di tempo, ma sostanzialmente lo stesso concetto. Cioè, quello che io ho vissuto, cerco di conservarlo nel cuore e mi impegno a viverlo nella giornata. Ecco, e qui aggiungo un'altra parola che era nella formula che vi ho dato all'inizio. All'inizio abbiamo detto, nello Spirito, per Cristo, al Padre. Poi cosa abbiamo detto? Per la salvezza di tutti. Per la salvezza di tutti. Perché? Questo lo aggiungo io, Padre Gasparino non ne parla. Quando noi facciamo riferimento al Padre e alla sua volontà, cosa scopriamo poco alla volta? Che non siamo figli unici, che questo Padre ha una miriade di figli sparsi dappertutto. E piano piano il nostro piccolo cuore, che magari è sempre concentrato sul figlio, sulla moglie, su di noi, piano piano si allarga. E l'Eterno Padre dice, vedi, qui c'è tua sorella, un'altra sorella, un fratello, ti fa vedere il mondo come opera sua, come suoi figli. E allora si allarga piano piano la nostra visione, il nostro cuore, e tu, uscendo dalla preghiera, impari a compiere la missione che il Padre ti fa. Il Padre ti dice, vai dai tuoi fratelli e amali con la forza del mio Spirito e con la sapienza che ti ho dato. Lo Spirito che hai pregato all'inizio è con te, la sapienza di Gesù è con te, va dal tuo prossimo, sia in casa sia fuori casa, e servi i miei figli con amore. Ecco, e così diciamo questo schema, che è un aiuto soprattutto per i primi anni, e può darci un riferimento importante per vivere con profondità e con una centratura teologica ineccepibile questo tempo della preghiera. Ecco, io mi fermo qui e vi ringrazio dell'ascolto. Se c'è qualche domanda la potete fare, 5 minuti circa. Abbiamo superato di molto. Poi no, l'hai spezzata, sì. Ci sono, se c'è qualche domanda abbiamo qualche minuto, se no vi do la